Laser.
Sto facendo immersione. Bello. Acqua limpida e mite. Tutto intorno coralli, pesci e tubicini che mi portano l'aria dalla bombola all'erogatore. Tubicini erano anche quelli che mi hanno tenuto in vita in terapia intensiva per 4 settimane, attaccata alle macchine. Tubicini che uscivano dalla testa, tubicini che mi davano aria e nutrimento, medicamenti e sangue dentro e fuori. Non ricordo niente, niente, niente.
Questa è la ricostruzione dei vasi che vanno al collo.
Quello è lo shunt?
Questo è quando non avevamo ancora messo lo shunt, aveva il tubicino che veniva fuori, quella che chiamiamo derivazione ventricolare esterna. Che andava dentro, dove pescava dai ventricoli, era un shunt esternalizzato praticamente. Poi dopo l'abbiamo internalizzato.
Tu non te lo ricordi?
Ma no, poi figurati se ho visto delle cose, delle immagini così, sono cose straordinarie. Ho avuto un aneurisma cerebrale e per fortuna mi hanno trovata. Ero in palestra, di quelle dove si entra solo col codice, niente telecamere per ragioni di privacy e un numero di emergenza da chiamare che non rispondeva. Mi hanno detto che ero seduta su una macchina vicino alla vetrata, con un copriscarpe in testa e che mentre fuori urlavano il mio nome ho accavallato le gambe. Per fortuna la polizia ha potuto aprire. Mi hanno detto che mi sono alzata da sola per sdraiarmi sulla lettiga, ma che non ero in grado di rispondere alle domande né di riconoscere i cari che mi avevano trovata.
Questa è la taratura della valvola, quindi questo ci permette di vedere se dopo la risonanza magnetica la valvola è rimasta orientata come l'avevamo inizialmente messa.
Di una decina di interventi e trattamenti in sala operatoria non ricordo nulla, eppure ero per lo più cosciente. Quante volte ho fatto domande al mio chirurgo, quante volte mi ha risposto, spiegato e poi ho sempre dimenticato quel che mi aveva detto lui, che mi avevano detto i suoi colleghi, le persone a me vicine.
Parole come vanno?
Alla mattina quando sono riposata abbastanza bene, poi man mano che va avanti la giornata sempre più difficile.
Però insomma, da quando non riusciva a dirci i giorni della settimana o i numeri da 1 a 10, insomma.
Per fortuna di mestiere so usare un registratore e così rimettere tutto in testa. Servirà a me certo, ma anche a chi ascolta, come dice il dottor Alexandros Muniakis, uno dei neurochirurghi del team che mi ha curata. Il fatto di vedere dei pazienti che tornano, che cosa significa per voi?
Secondo me è una cosa molto importante perché noi in neurochirurgia stiamo trattando delle condizioni abbastanza grave ed è importante che la gente conosca che i pazienti si possono riprendersi esattamente come erano prima.
Intervisto il capo clinica all'EOC, Francesco Marchi, medico con dottorato e ricercatore, il neurochirurgo che mi ha operata per primo e per ultimo e che mi tiene sotto controllo. Cosa si vede dentro le teste dei pazienti oggi? Morfologia e anatomia del cervello sono quelle o c'è altro?
Noi studiamo tanto. Studiamo sugli atlanti, sugli studi scientifici, su quelle che sono le più alte probabilità di trovare una specifica funzione in una particolare zona del cervello. Ma la specificità che ha ognuno di noi, secondo me, sta avvenendo sempre più fuori. E io in particolar modo, ma il team qua, siamo arrivati a credere nelle chirurgie da sveglio. E la chirurgia da sveglio ha proprio questo come obiettivo, che io non opero più un tumore, un aneurisma, una patologia in un cervello, ma opero una persona con un problema. E questo renderlo specifico per ciascuno vuol dire preservare, per esempio, la capacità che ha una persona di avere un particolare hobby, di suonare uno strumento, di avere una particolare funzione, per cui il matematico lo opererò in modo diverso dal cantante, perché so che quella zona per lui sarà più importante di un altro e dovrò preservargliela. Quindi è vero questo, cioè la specificità della funzione neurologica di ciascuno è molto di più che non sapere che in una certa zona, negli atlanti che studiamo di anatomia umana o di fisiologia, sappiamo che c'è una funzione e basta. È qualcosa di più, è qualcosa di molto più personalizzato e è ancora più una sfida per noi, perché forse 20 anni fa ci accontentavamo che il paziente si svegliasse da un intervento e muovesse la maggior parte degli arti e già questo bastava. Ora fortunatamente non è più così, stiamo studiando delle funzioni e delle connessioni tra una parte e l'altra del cervello che cerchiamo di scoprire con le nuove tecniche, con le risonanze magnetiche aggiornate, con quella che chiamiamo trattografia, con la risonanza funzionale, per cui facciamo delle risonanze con il paziente che parla e che muove per sapere precisamente qual è la sua precisa zona di localizzazione della mano, della parola, proprio perché vogliamo che dopo un intervento chirurgico, neurochirurgico al cervello, il paziente non semplicemente muova una mano, ma appunto abbia la sua funzione, parli, ragioni correttamente, interagisca con gli altri, faccia i suoi calcoli, se è un matematico, un commercialista, piuttosto che suoni uno strumento perché è un musicista.
La neurochirurgia da svegli è una tecnica avanzata, la si può praticare perché il cervello non ha recettori del dolore. Per capire questa cosa straordinaria mi rivolgo al primario della neurochirurgia del EOC, dottor Andrea Cardia.
L'interazione che abbiamo con gli ostacoli e le problematiche della vita ci forma e ci modifica anche questi circuiti. Cioè se uno è molto più allenato nel percorso della memoria ed è un attore di teatro, avrà memoria 10 volte superiore a uno che non fa questo, perché ovviamente è specifico per il suo lavoro. Quello che è molto importante è che nelle funzioni principali che dicevo prima, cioè quindi quella motoria, talvolta quella sensitiva, noi riusciamo a creare dei monitoraggi elettrici, è un'onda, e quindi noi questa possiamo monitorarla e durante l'intervento controllarla. In quelle funzioni più alte non abbiamo la possibilità di controllare, quindi dobbiamo a volte usare degli interventi da sveglio, quindi le wake surgery. Questo permette quindi tutta una serie di stimolazioni che ci hanno fatto conoscere molto meglio il cervello, la possibilità di interrompere la capacità di suonare uno strumento, la possibilità, pensi a tutti i bilingue, trilingue, quadrilingue, cioè se io quando ero abituato a fare un awake surgery in Italia dove si parla più facilmente una sola lingua, e qua in Svizzera è completamente diversa, perché tu devi testare 3 o 4 lingue a volte, e che non sono sempre nell'emisfero sinistro, sono diffuse, non sono nella zona anatomicamente definita del Broca o del Wernick, cioè queste zone scritte sui libri, ma sono diffuse a volte a sinistra, se sono pentalingue anche a destra, perché quando non hai più spazio occupi anche altre aree. Quindi è un cervello estremamente complesso, fatto di integrazioni, e la variabilità dipende dalle integrazioni, dalle interazioni delle aree.
Oggi conoscere un paziente è sempre più importante per curare bene. Io lo sto scoprendo mentre racconto la mia esperienza in ospedale con il dottor Marchi. Con questo ritrovo delle cose che sono successe a me, grazie a lei che mi ha operata per un aneurisma cerebrale, e io non ero per niente cosciente e non ho ricordi, però delle persone oltre a lei che ogni tanto mi raccontano qualche cosa, e una di queste era proprio il fatto che chiedeva alle persone mie vicine se io stavo dicendo delle cose anomale per me. Questo trovavo, quando me l'hanno riferito, come una cosa originale, invece è una strada medica.
Assolutamente. Uno che ha avuto, come lei, un danno transitorio reversibile in una particolare zona ha bisogno di riarrangiare le proprie capacità di quella zona, proteggere il proprio cervello per poterlo tutelare e le funzioni, le conoscenze, le capacità che uno aveva precedentemente. Il fare passare da alcune zone anche di interazione con gli altri o nel dire o nel fare cose che lei non si ricorda di aver fatto o detto, è un processo da parte del suo cervello di sinapsi che si ricreano e si riformano per ritornare a assolvere alla funzione che aveva prima che succedesse questo. Tutto questo avviene, noi non lo sappiamo come avvenga, naturalmente. Sappiamo che c'è probabilmente un istinto alla sopravvivenza e alla tutela da parte del cervello di se stesso. E quindi lui vuole a tutti i costi tornare ad essere il più performante possibile. E ha bisogno delle sue strade, ha bisogno a volte di dire cose senza senso per poi ricapire qual è il senso. E a volte questo accade in modo appunto non cosciente, in modo non del tutto cosciente per noi che siamo lì a osservarla o per lei che lo sta vivendo in quel momento.
Mi hanno detto che una volta mi sono opposta perché ho sentito una parola che per noi subacquei è brutta, cioè che poteva esserci un'embolia. E quindi c'era un intervento da fare che forse poteva provocare questo danno che appunto per noi è grave quando succede sott'acqua. Ma se si ricorda che cos'era, io come ho potuto dire una cosa del genere e come voi avete potuto ascoltarla, che tanto cosa ne so io.
E questa è proprio la capacità del cervello di tirar fuori in modo del tutto inaspettato in una paziente che in quel momento non sta bene, di tirar fuori quella che è nel cassettino più profondo di se stesso, tirar fuori quella cosa che per lei era importante. E è bellissimo perché l'inconscio che invece si palesa e diventa conscio come succede in questi casi ci fa capire una volta di più a noi che lei c'è e che sta semplicemente facendo il suo corso e ritornerà a essere quella che aveva paura dell'embolia polmonare. Quindi che è una cosa che noi diciamo in modo normale per tutti gli interventi, perché fa parte dei rischi di un intervento chirurgico e chirurgico alla testa, quindi neurochirurgico, ma che nel suo caso ha scatenato quel qualcosa di più che ci ha fatto pensare sta tornando e sta riprendendo e questa è la strada giusta. Se non avesse fatto, se fosse rimasta completamente insensibile, apatica nei confronti di una parola del genere, sarebbe stato molto peggio.
Quindi il vostro modo di lavorare come neurochirurghi è questo, cioè di osservare ciascun paziente diverso da ogni altro?
Sì, assolutamente. Infatti le persone che sono accanto che ci raccontano cosa siete, perché quando arrivate molto spesso siete già in una situazione grave in cui non ci siamo conosciuti, quindi io non potevo sapere che lei era subacquea, ma le persone intorno sono quelli attraverso cui noi viviamo vi impariamo a conoscere. E questo per noi è fondamentale, perché se ci limitassimo a curare una disfunzione di un organo, probabilmente non avremmo dato peso a quello e non dandogli peso non avremmo potuto dire la signora Caresani sta tornando e sta andando nella direzione giusta. Quindi sempre di più, anche rispetto al passato, il rapporto con il paziente diventa impegnativo ma necessario e per noi un vincolo per poter agire e agire bene.
Sono tornata sott'acqua perché è tornata alla vita. Dopo aver interpellato anche Dan Europe, Divers Alert Network Europe, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di sicurezza subacquea. Alcuni psichiatri dicono che non ricordare nulla è un meccanismo di difesa. Dicono che se ricordassi l'evento potrei avere un trauma o crisi di panico. E mentre guido o peggio sott'acqua, una crisi di panico è l'ultima cosa che voglio. Del mese passato in cure intense ho ricordi vaghissimi. Mi dicono che volevo strapparmi i tubi, una cosa che non farei mai sott'acqua, nemmeno se l'immersione durasse un mese. Dicono che è normale. Respiro con grande calma nell'acqua limpida del Mar Rosso. Penso a tutto quello che mi è successo. Riconosco le specie dei pesci che incontro e ricordo i nomi dei coralli. Dopo una settimana di immersioni mi sento in forza, come se nulla fosse accaduto. Chi si è occupato di me sapeva quanta voglia avevo di tornare qui sotto, forse per sentirmi normale, davvero guarita. Tra loro anche Matteo, fisioterapista della clinica di riabilitazione Hildebrand.
Com'è andata l'immersione che hai fatto? Che ha fatto? Anzi, la prima dopo essere stata qua. Com'è andata?
È andata benissimo, grazie. Sott'acqua ci siamo messi a ballare. Grazie a chi quel giorno mi ha salvata. Milena e Claudio, gli agenti Corrado e Ivan, la Croce Verde, il pronto soccorso e il reparto cure intense dell'ospedale civico di Lugano. E grazie anche a chi è intervenuto dopo. Un saluto da Elena Caresani.